Amici sportivi della Radio Vaticana, buon lunedì, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio, da Luca Collodi, benvenuti all'ascolto del programma sportivo dell'emittente del Papa. Un saluto in collegamento da Milano a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E allora la breve rassegna stampa, poi avremo un collegamento con Luca Pancalli, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI, e presidente del Comitato Paraolimpico Italiano. Parleremo di Pistorius, questo atleta al quale è stata vietata la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. Cercheremo di riflettere su questo aspetto e poi avremo Alberto Dionisi, giornalista ANSA, scrittore sportivo. Parleremo del terzo tempo e del sei nazioni di rugby, questo il quadro della giornata. A questo punto un breve stacco e poi torniamo con la rassegna stampa. Vediamo subito i giornali di oggi, una doverosa purtroppo parentesi. Castellani riguarda un incidente mortale che è avvenuto a Roma sabato scorso in una partita per la categoria giovanissimi provinciali. Ne parlano un po' tutti i maggiori quotidiani sportivi e non oggi. Un ragazzo di 14 anni, Alessandro, giovane calciatore della Cinecittà Bettini, è morto sul campo dell'Almas Roma durante la partita. Eravamo al 15° del primo tempo, stava per ricevere un pallone, era di spalle, ha continuato la sua corsa e ha picchiato contro un tubo dell'irrigazione del campo, una forte botta al cuore. Il ragazzo è stato trasportato con un'autoambulanza all'ospedale delle Figlie di San Camillo, siamo nella zona di Arco di Travertino a Roma, ma non ce l'ha fatta, è morto sotto gli sguardi dei genitori. Purtroppo, Castellani, non è la prima volta che succedono incidenti sui campi che vedono protagonisti soprattutto i giovani. Tra l'altro dobbiamo dire, a onor del vero, che il campo dell'Almas Roma era stato omologato dal Comitato Regionale del Lazio.
Sì, questa purtroppo è una tragica fatalità. Non credo che appunto ci sia da processare, anche se bisogna andare a fondo a quella che è stata la vicenda, ma comunque dobbiamo parlare purtroppo di fatalità. Ci sono invece moltissimi campi dilettantistici in Italia molto fatiscenti, che spesso non sono a norma, soprattutto dove non vige assolutamente nessun tipo di sicurezza, tantomeno di assistenza sanitaria. Questo credo che sia un problema fondamentale se vogliamo mandare i nostri giovani a giocare in tranquillità.
Questo ci dà l'idea però di come possa essere trascurato il calcio giovanile. Ripetiamo, questo incidente di sabato scorso a Roma, all'Arco di Travertino, con la morte di un calciatore di 14 anni, è forse un tragico destino, però il calcio giovanile, anche da questi episodi luttuosi, forse è il caso di aprire una riflessione, perché non sempre è valorizzato, anche da un punto di vista puramente organizzativo.
Sì, da un punto di vista organizzativo, ma io punto tantissimo anche sul discorso sanitario, Luca, perché ci sono molti giovani che a volte riescono a fare attività agonistica senza dei certificati di idoneità effettivi. E c'è stato tempo fa infatti una ricerca su questo, dove addirittura nel centro-sud spesso vengono dati dei certificati senza regolari visite mediche. Quindi diciamo che in questo caso, ti ripeto, parliamo di un incidente, di una pura fatalità. Molto spesso si vengono a sapere dalla cronaca di morti in campo e di arresti cardiaci di giovani i quali probabilmente non erano idonei in attività agonistica.
Superficialità o cos'altro, Castellani?
Superficialità, e poi, come hai detto giustamente, il fatto che c'è scarsa attenzione verso il mondo giovanile da un punto di vista organizzativo, mentre invece i dirigenti hanno grandissima attenzione verso i nuovi talenti, perché chiaramente costituiscono una base economica importante anche per rilanciare le proprie società.
Anche perché poi queste società giovanili spesso sono gemellate con società professionistiche, anche qui ci sarebbe molto da riflettere.
La maggior parte delle società calcistiche di cui parliamo, delle piccole società che curano i vivai, in genere sono delle società satellite che hanno tra l'altro la visita abbastanza frequente degli osservatori delle società professionistiche, che vanno lì chiaramente a scovare i nuovi talenti.
Torneremo su questo aspetto del calcio giovanile. Per il momento esprimiamo la nostra solidarietà, le nostre condoglianze alla famiglia romana del piccolo Alessandro di 14 anni. per la tragica scomparsa su un terreno di calcio sabato scorso all'Arco di Travertino a Roma. Vediamo invece quello che scrivono oggi i giornali su altri argomenti. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Stadio, naturalmente il gol della Lazio di Rocchi ieri, molto bello. Castellani che ha ricordato per un attimo alcuni gol di Van Basten al Milan.
Sì, diciamo che non è tra l'altro il primo dei gol di bella fattura che fa Rocchi. Un accostamento a Van Basten mi sembra abbastanza appropriato e tra l'altro stiamo parlando di un giocatore che secondo me meriterebbe anche maggiore attenzione in prospettive europee, perché credo che sia uno degli attaccanti più prolifici e soprattutto uno dei più costanti per, da un punto di vista della continuità appunto delle prestazioni.
Tutto Sport invece fa una sorta di analisi sulla Juventus. Juve sì, Juve no, è il titolo, avvicina la Roma, bene Nedved, Camoranesi, però la difesa sbanda sempre in ombra Nocerino. Questo è il quadro dell'apertura di Tutto Sport, mentre per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport si guarda alla nazionale con le convocazioni per la nazionale italiana. C'è Borriello, Del Piero e Cassano restano a casa. Donadoni ha le idee chiare secondo te, Castellani?
Ma io penso che in questa fase ha dato spazio a un giocatore, all'attaccante più in forma che è Borriello, che è la grande rivelazione di questo campionato, un giocatore che era stato praticamente quasi bocciato dal
Scuola
Milan.
Milan.
Esatto, Scuola Milan quasi bocciato, nel senso che è vero che è in prestito e che il contratto a metà tra Genoa, il suo cartellino a metà tra Genoa e Milan, però insomma forse non rientrava assolutamente nei piani di un Milan stellare. E per quanto riguarda Del Piero e Cassano, secondo me invece è soltanto una sorta di rimandatura, nel senso che credo che tutti e due i giocatori stiano in un grandissimo momento e dipende dalla loro costanza da qui a maggio se riescono a dimostrare di essere appunto adeguati per l'impegno europeo.
Altro tema sui giornali di oggi che non poteva mancare, il problema degli arbitri. Il Corriere dello Sport Stadio titola Collina, arbitra tu, e c'è un editoriale a firma del direttore Alessandro Vocalelli, così non si può andare avanti. E anche Tutto Sport e la Gazzetta se ne occupano nelle pagine interne. Allora, l'eterno problema degli arbitri che assolutamente non si risolve, credo che ce lo porteremo avanti per molto tempo. Anche qua forse vale la pena andare a capire due cose. Collina forse ha bisogno di tempo per fare una squadra di arbitri che spesso non hanno esperienze maturate sul campo, e d'altra parte il problema dell'arbitro io credo sarà un problema irrisolvibile perché fa parte del gioco del calcio.
Sì, tutte le settimane ci troviamo sempre a commentare questo fatto e a dire che la squadra degli arbitri di quest'anno dell'AIA messa in campo dall'AIA è una squadra troppo giovane, acerba e priva di esperienza. Gli errori vengono ripetuti in maniera sistematica, sono più o meno poi sempre gli stessi, perché sono questi rigori fantasma che vengono concessi, come quello che ieri, di cui ha beneficiato l'Inter, che non è la prima volta tra l'altro, da qui nascono tutta una serie di vespaie, di polemiche, di associazionismi tra l'Inter attuale e la Juventus dell'era Moggi, quindi vengono fuori secondo me tutte situazioni pretestuose che poco hanno a che fare col dato tecnico. Io dico che tra l'altro poi è vero che l'arbitro sbaglia, però l'arbitro ha due collaboratori più un quarto uomo, quindi secondo me in questo caso è di analizzare tutto il comparto che va in campo dei direttori di gara, non soltanto l'arbitro.
E io saluto Alberto Dionisi, giornalista dell'ANSA, scrittore sportivo, che proprio per il Guerin Sportivo recentemente ha pubblicato una riflessione sul problema degli arbitri nel campionato di calcio italiano. Dionisi, buona giornata.
Al collega, domani esce questo pezzo. Avendo io militato per 20 anni, sono stato un associato dell'AIA e ho fatto un pochettino la trafila da arbitro e da osservatore, oltre che credo anche da studioso di questa associazione. E il vero problema è la mancanza di professionalità all'interno dell'AIA, di osservatori capaci di vedere nel ragazzo la futuribilità, cioè la capacità che può avere questo giovane una volta inserito in campionati sempre più importanti di arbitrare con personalità. Perché uno per esempio degli errori che si fa, tanto per dire, si va a vedere l'arbitro che non sbaglia niente, dice quello è un arbitro valido, Invece no, l'arbitro non è quello che non sbaglia a quell'età, è quello che pur sbagliando fa accettare le sue decisioni, cioè che ha la personalità per gestire situazioni. Però gli osservatori, a molti osservatori è attribuita questa qualifica senza che abbiano proprio una capacità, una conoscenza anche a livello, consentitemelo, anche scientifico, della psicologia del ragazzo che va in campo, nel vedere anche attraverso le sue modalità arbitrali anche il suo carattere, il suo temperamento, la sua intelligenza, la sua capacità di relazionarsi con i giocatori, con i calciatori, ma anche con il pubblico. E non hanno questa capacità semplicemente perché molti continuano a rimanere all'interno dell'associazione anche per la famosa tessera che viene attribuita, che viene data all'associato e che permette di andare a vedere le partite gratuitamente la domenica allo stadio, e tutte le partite fra parentesi, e molte volte per giustificare questa tessera vengono attribuite qualifiche che non sono sostenibili da tutti, e secondo me bisognerebbe partire da questo, che è uno dei tanti aspetti, ripulire all'interno l'AIA proprio di questa mancanza di professionalità e di questo modo anche di essere casta. Tutto quello che viene dall'AIA va bene, quello che viene fuori come suggerimento solo perché non se ne fa parte va male, e dopo noi sicuramente assisteremo tra qualche, purtroppo ormai bisogna aspettare qualche anno, che gli arbitri che arrivano in Serie A avrebbero più personalità, avrebbero sicuramente la capacità tecnica per poter sbagliare di meno, ma se, ripeto, non viene fatto un lavoro a monte, questo non accade.
Castellani.
Sì, io sono pienamente d'accordo con Dionisi, anche se volevo spostare un attimo il discorso restando sempre a questo tema degli arbitri. Secondo me si sta dando tanta importanza in questo momento alla questione arbitrale, anche perché ci troviamo di fronte a un campionato che è di una pochezza tecnica imbarazzante, nel senso che c'è soltanto una squadra che sta giocando e che tra l'altro, pur mettendola in difficoltà, lasciandola in 10 uomini, dando anche rigori, perché ieri l'Empoli comunque ha beneficiato di un altro rigore per poter pareggiare l'incontro con l'Inter, nessuno riesce a fermarla, e le sue dirette concorrenti, che sono la Roma, la Juventus e il Milan, che gioca diciamo part-time questo campionato, lo fa quasi per hobby, diciamo che sono a distanza siderale. Quindi secondo me tanta concentrazione anche della stampa sugli errori arbitrali è dovuta al fatto che c'è una scarsezza di argomenti su quelli che è il campo.
E questo è dimostrato anche dalla rassegna stampa dei giornali sportivi di oggi, perché tutti parlano dell'errore arbitrale a vantaggio dell'Inter, nessuno parla, o pochi parlano, o lo mettono naturalmente, ne parlano nelle pagine interne, del disastro della Roma che è crollata a Siena.
Roma e Juventus fermate tra l'altro da squadre che sono ultime in classifica e che fino adesso hanno raccimolato una miseria di punti, quindi credo che sia questo secondo me anche uno dei motivi per cui ci si concentra su aspetti che dovrebbero essere accessori, non fondamentali.
Dionisi, sei d'accordo su questa analisi?
Sono d'accordissimo, qui bisogna fare lo stesso discorso che facevamo prima all'interno dell'associazione. E bisogna anche avere la capacità di essere autocritici, voglio dire, sotto l'aspetto prettamente giornalistico, secondo me, per carità, ma è molto più importante il 3-0 rimediato dalla Roma a Siena. Subito dopo viene la Juventus fermata dal Cagliari, e più che il rigore erroneamente secondo molti dato all'Inter, solo che qui entriamo in un altro campo, che è quello della capacità etica di dare notizie in un determinato modo. Noi sappiamo che c'è qui in questo paese la spettacolarizzazione degli errori tout court, di qualsiasi cosa si faccia, mentre non c'è la spettacolarizzazione dell'ozio o di quello che non fa, e per cui partendo da questo dopo siamo figli, no, di questo paese, non possiamo pensare che c'è sempre un'isola che non c'è dopo la fine.
Noi ci fermiamo qua su questo aspetto degli arbitri, torneremo a parlarne anche nelle prossime volte. A questo punto uno stacco e andiamo a guardare Pechino 2008, le Olimpiadi, e ad analizzare un primo problema che pone Pechino, e cioè la partecipazione di Pistorius, l'atleta con le protesi. Secondo alcuni, le protesi aiuterebbero troppo Pistorius e per questo gli è impedito di partecipare alle Olimpiadi. Noi ne abbiamo parlato con Luca Pancalli, che è presidente del Comitato Paralimpico Italiano, nonché vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Ascoltiamo.
Le protesi aiutano troppo Pistorius, ovviamente un esito a seguito di una valutazione di una commissione dell'Università di Colonia presieduta dal professor Bruckmann, che attesterebbe questo presunto, io utilizzo intenzionalmente il termine presunto perché a mio modo di vedere insomma, è lacunosa da alcuni punti di vista questa valutazione, però sembrerebbe che dal punto di vista biomeccanico le protesi utilizzate da Oscar Pistorius restituirebbero un 30% in più di energia rispetto a un arto umano. Ho usato il condizionale e intenzionalmente il termine presunto perché pur non volendo entrare nel merito, perché non sono un biomeccanico, per cui lungi da me dal contestare valutazioni di autorevoli professori, ritengo che forse dall'inizio ci si sia posti in una condizione forse sbagliata, non capendo che la protesi e le protesi di Oscar Pistorius servono a compensare qualcosa che non c'è. È un po' come, forse azzardando l'esempio, è come se un miope che utilizza gli occhiali per compensare diottrie che mancano gli venisse proibito di utilizzare gli occhiali. Ora, da qui a dire che queste protesi attribuiscono vantaggio ce ne passa, fermo restando che, ripeto, a Oscar gli mancano due gambe.
C'è il ricorso su questa decisione, da che esiti?
Oscar Pistorius e il suo staff è tutto intenzionato ad andare avanti perché ritiene, io lo condivido, che non siano stati adeguatamente valutati gli svantaggi, o meglio, se è vero come è vero, ammesso non concesso che lo sia, che queste protesi restituiscono il 30% di energia in più, bisognerebbe valutare se questa maggiore energia di per sé compensi gli svantaggi di Oscar, tale da renderla, come dire, accettabile. In altri termini, bisognerebbe individuare e regolamentare le protesi in maniera tale che la eventuale restituzione di energia in più sia compatibile con gli svantaggi. Cioè, ecco, per questo io dico che bisogna partire a monte dalla consapevolezza che la protesi è qualcosa che mette nelle medesime condizioni di partenza una persona come Oscar che gli mancano due gambe rispetto ad una persona che ha due gambe e da lì partire.
Presidente Pancalli, lo sport da questa vicenda come ne potrebbe uscire?
Ma secondo me il mondo dello sport ha perso una grande occasione. Io ho sentito pure parlare di doping tecnologico e francamente non lo condivido, perché a me, a parte il fatto che si potrebbe al limite parlare di doping nella misura in cui qualcuno avesse regolamentato a monte l'utilizzo di protesi e Oscar avesse contravvenuto alle regole che sono state poste. Ciò detto, secondo me si è persa una grande occasione, perché l'atletica internazionale, ma il mondo dello sport in generale, non poteva che trarre beneficio dalla presenza di Oscar Pistorius. Premetto che Oscar gli è stata negata non tanto la partecipazione all'Olimpiade di Pechino, perché comunque lui avrebbe dovuto conseguire ancora i limiti per la partecipazione, ma gli è stata privata la partecipazione a qualsiasi gara di normodotati. Quindi a mio modo di vedere, come dire, si è persa la possibilità di amplificare ancor più quei valori che attraverso lo sport e solo lo sport è in grado di dare.
Presidente Pancalli, ammettere alle Olimpiadi Pistorius potrebbe far perdere a un cosiddetto normale di avvalersi del proprio posto e diritto di partecipazione alle Olimpiadi?
Ma no, perché ripeto, Oscar Pistorius nel momento in cui avesse conseguito il limite sarebbe nella medesima condizione di un atleta normale, cioè chi fa il limite ha diritto a partecipare, chi non lo fa no. Ma ciò detto, partiamo dal presupposto, ripeto, che Oscar Pistorius utilizza due protesi perché non ha due gambe e quindi l'utilizzo delle sue gambe tra virgolette finte è determinato per compensare ciò che gli manca e per essere messo nella medesima condizione di partenza di tutti gli atleti. In altri termini, la Commissione si è riferita a una norma del regolamento IAF che presuppone che nessuno può utilizzare strumenti, tecnologie e quant'altro che attribuiscano vantaggi rispetto agli altri. Qui non ci troviamo di fronte a un utilizzo di tecnologia che attribuisce vantaggi, ma innanzitutto a un utilizzo di tecnologia che compensa svantaggi, dopodiché discutiamo sugli eventuali vantaggi.
Cosa può provare un atleta normale a concorrere ad essere battuto da un atleta senza gambe? Forse anche questo è un elemento che su questa vicenda lo sport, sul quale forse dovremmo riflettere, lo sport ci fa riflettere.
Ma io non so francamente che cosa possa provare un atleta normale essere battuto da un atleta disabile. Certamente so in questo momento cosa può provare un atleta disabile, che gli viene negato il diritto a confrontarsi non soltanto con una sua giusta e legittima voglia di superare limiti propri, perché poi lo sport è quello, è confronto con se stessi e con dei limiti, e comunque devo dire che la più grande accoglienza è venuta proprio dagli atleti, ad esempio quella sera che corse al Golden Gala qui a Roma, nel senso che nessuno ha visto poi in Oscar Pistorius una minaccia, ma soltanto un grande atleta, perché poi parliamoci chiaro, come giustamente dice Zanardi, se è vero che queste protesi restituiscono il 30% di energia in più, è pur vero che qualcuno gliela deve dare quell'energia, per cui Oscar Pistorius è comunque, e chiunque lo ha visto correre non può avere come dire dubbi in merito, è un grande atleta, è un grande atleta con una grande preparazione che ha raggiunto dei livelli performanti di assoluto rilievo. Ora, quanti Oscar Pistorius ci sono al mondo? Ecco, io credo che veramente si è persa una grande occasione. Nello stesso tempo, però, io sono contento, perché sarebbe stato molto peggio se sull'onda dell'emozione e dell'apprezzamento per un grande atleta e per la vita e la storia umana che esso rappresenta, si fosse consentita ad Oscar Pistorius tout court di partecipare, perché allora sì, avremmo leso la dignità di Oscar in quale atleta, ma di tutto il movimento sportivo paralimpico. Invece, nel paradosso di tutta questa discussione, c'è stato anche un grande rispetto per la dignità del movimento sportivo praticato da persone disabili.
Grazie a Luca Pancalli, vicepresidente del CONI e presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Allora, Castellani e Dionisi, come ne esce lo sport in questa vicenda, guardando alle Olimpiadi? Castellani?
Ma ne esce con la solita grande confusione, nel senso che è stata data un'opportunità grandissima, come ricordava Pancalli, di partecipare alla gara di Roma quest'estate a Pistorius, e sembrava appunto il viatico per arrivare a Pechino. È anche vero che va sottolineato questo fatto, che ancora Pistorius non aveva i tempi per poter partecipare alla gara olimpica, e non è detto che li avrebbe conseguiti. Però alla fine la vicenda si è chiusa quasi come una sorta di sentenza tacita, cioè il mondo dei normodotati non è ancora pronto per questa esperienza con Pistorius, però fra 4 anni sicuramente vedete che Pistorius parteciperà alla prossima edizione olimpica. È stato un po' questo il messaggio, e quindi secondo me c'è stata anche una forma un po' di ipocrisia che alla fine cancella tutti i discorsi scientifici di biomeccanica che sono stati fatti, e soprattutto le sentenze negative nei confronti di questo atleta.
Dionisi?
Sono assolutamente d'accordo. Io ricordo che nel 68 a John Carlos, per 2 chiodini in più nelle scarpe, fu vietato il record del mondo nei 200 piani, per cui dopo la gara fu vinta da Tommy Smith, lo ricordiamo tutti. Ecco, all'epoca bastarono 2 chiodini. Quello che mi fa veramente sorridere è perché per arrivare a conquistare qualcosa sotto l'aspetto proprio etico che riguarda la partecipazione alle Olimpiadi di tutti, tutti con la T maiuscola, bisogna pagare il dazio del tempo. Chissà per quale motivo un determinato tipo di cultura ha bisogno del tempo per risolvere i propri problemi, e non riesce a prevedere che il tempo dopo andrà in un certo modo, come ha detto giustamente prima Castellani.
Ultima parte del nostro programma, torneremo a parlarne, è il terzo tempo, il tanto evocato terzo tempo sui campi di calcio, mediato dal rugby, visto che è in corso anche il Sei Nazioni, con grande interesse di pubblico per la nazionale italiana e non solo, più in generale per lo sport del rugby. Allora, una cosa va detta con grande verità, amici ascoltatori, mi rivolgo anche a Castellani e a Dionisi, che quello che vediamo sui campi di calcio, e mi rivolgo subito a Dionisi, non è il terzo tempo che vediamo nel rugby.
Guarda, io ho la fortuna di avere mio figlio che in questo momento è in nazionale juniores di rugby, sta proprio a Piacenza, giocano mercoledì contro i francesi, per cui ho parlato con lui di questo famoso terzo tempo, oltre che ne sapevo qualcosa, più di qualcosa. Il terzo tempo è la disponibilità, usciti fuori dal campo, di mettersi seduti insieme agli avversari, che in quel momento diventano compagni di giochi, e parlare della scuola, delle fidanzate, delle fidanzatine, dei propri guai, dell'ultimo disco, dell'ultimo CD. Cioè una disponibilità a parlare anche di cose che non riguardano il rugby. E questo tempo a disposizione, questo parlare delle proprie cose, che fa integrare questi avversari che possono diventare amici. Qui il terzo tempo nel calcio, erroneamente, questo darsi le mani alla fine della partita, è stato visto come il terzo tempo, che assolutamente non è. Anche qui, una mancanza di cultura totale, proprio totale, di un qualcuno che ha addirittura obbligato, fra virgolette, o almeno ha tentato di farlo, i giocatori a mettere in atto questo terzo tempo. Non c'è niente da fare, ci sono dei dirigenti che da molto tempo dovrebbero dedicarsi ad altro anche nella Federazione Italiana Gioco Calcio.
Castellani, quindi anche da questo episodio, abbiamo visto prima la vicenda nell'Atletica con Pistorius, il terzo tempo, la cultura sportiva cede il passo a mediazioni, in qualche modo a immagini, parvenze di strette di mano. Perché questo? E forse questo è il male del calcio italiano, dello sport italiano e non solo.
Ma io, ha detto benissimo Dionisi, cioè siamo in mano purtroppo a una dirigenza obsoleta, una dirigenza che commette poi sempre sistematicamente gli stessi errori, anche perché sono sempre gli stessi uomini al comando. E anche tra la vicenda di Pistorius e il terzo tempo, il finto terzo tempo, in realtà è il corridoio, quello che è stato inventato tra virgolette dalla Fiorentina, il corridoio delle strette di mano e non il terzo tempo, è una forma di ipocrisia. Cioè un filo conduttore è quello dell'ipocrisia, nel senso che il terzo tempo non fa parte della cultura calcistica, ma fa parte della cultura della pallovale, del rugby. E in questo caso quindi è stato per tassativamente, per legislazione addirittura, imposto al calcio, che non solo non lo riconosce, ma forse non lo vorrebbe nemmeno, perché purtroppo il fair play è qualcosa che fa parte della cultura anglosassone, che qui da noi è molto lontano da arrivare.
Noi ci fermiamo qua, ci sarebbe molto da dire, ma abbiamo cercato di mettere in evidenza come poi tanti problemi dello sport, del calcio, nascano proprio da una carenza di cultura sportiva che certamente i dirigenti attuali non ne facilitano lo sviluppo, non aiutano questa cultura sportiva. Io chiuderei qua e saluto Alberto Dionisi, giornalista dell'ANSA, scrittore sportivo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, agli ascoltatori, e un saluto al collega Castellani.
E grazie anche a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Ci ritroveremo tutti quanti lunedì prossimo. Grazie e buon lavoro. Noi ci fermiamo qua, io ringrazio ancora Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio, da Luca Collodi un saluto a tutti gli amici sportivi che ci hanno seguito.